Ci ritroviamo con Gesù che ha appena risuscitato la figlia di Gairo e guarito l'emorroissa. Gesù ritorna verso la sua abitazione, almeno quella che occupava insieme ai suoi discepoli. Gli studiosi ci dicono che egli a Cafarnao avesse una casa insieme ai suoi discepoli. Era una cosa abbastanza comune e a quel tempo, specialmente per qualcuno che aveva un seguito, affittare, occupare comunque una casa, un'abitazione e tenerla anche come luogo di riparo. Ecco, non possiamo pensare che Gesù 3 anni di vita pubblica li abbia impiegati tutti con la buona stagione, cattiva stagione, con il caldo, sempre cambiando di città in città, di villaggio in villaggio. Ha compiuto una moltitudine di chilometri, ma aveva certamente una base d'appoggio. E gli studiosi ci dicono, leggendo i Vangeli, che questa base d'appoggio fosse a Cafarnao. Ecco, Cafarnao è una cittadina che si affaccia sul lago di Tiberiade, che viveva di pesca e di commercio, e quindi anche una città adatta anche nella cattiva stagione per proseguire sia la formazione dei suoi discepoli come anche i miracoli. Quindi Gesù entra in casa, ci viene detto, e gli vengono presentati i due ciechi che già lo seguivano e che continuavano a dirgli: Figlio di Davide, abbi pietà di noi. E si avvicinano, entrano in casa anche questi ciechi e Gesù dice: Credete che io possa fare questo? Ecco, Gesù chiede a quei ciechi se hanno fede. Credete? Credete che io possa fare questo? E la risposta di quei due ciechi è sì, o Signore. Ecco, la fede non chiede di capire tutto. Noi siamo in qualche maniera schiavi di quella mentalità anche illuministica, scientifica, scientista, che può accadere solo quello che si può spiegare, solo quello che si può capire. Se non lo capisco, se la scienza non lo può spiegare, è impossibile che accada. Ma il miracolo è proprio questo, è inspiegabile. E così ci dice anche la Chiesa, quando qualcosa è inspiegabile scientificamente, ecco il miracolo. Ed è quello che viene richiesto, per esempio, per dichiarare qualcuno beato o santo. Quando viene dimostrato che quella persona che già viveva una vita buona, e quindi viene dichiarato servo di Dio o venerabile, ecco, se avviene il miracolo, è il segno che Gesù agisce per mezzo di quel santo e quindi viene dichiarato beato. Se poi accade un altro miracolo dopo che è stato dichiarato beato o beata, ecco allora è una conferma in più dal cielo che quella persona davvero ha un potere grande davanti a Dio, tanto che Dio può concedere un miracolo per l'intercessione di quella persona, che viene dichiarata così santa. Allora noi vediamo che il miracolo accade quando quei due ciechi dicono sì, o Signore, alla domanda di Gesù: Credete che io possa fare questo? Allora vediamo Gesù tocca i loro occhi e dice: Avvenga per voi secondo la vostra fede. In tanti miracoli troviamo questa frase di Gesù. Non dice semplicemente lo voglio, sii guarito, lo voglio, sii mondato al lebbroso. Oppure, ecco, come nella resurrezione di Lazzaro, Lazzaro, vieni fuori dalla tomba. Avvenga a voi secondo la vostra fede. Allora possiamo dire, una grande fede, un grande miracolo, una piccola fede e un piccolo miracolo. Ecco, vediamo allora che è necessario che noi aumentiamo la nostra fede. È la domanda degli apostoli. Nel Vangelo noi troviamo che gli apostoli stessi dicono aumenta la nostra fede, oppure crediamo, Signore, ma aumenta la nostra fede. È la preghiera che possiamo e dobbiamo fare anche noi. Credo, Signore, ma aumenta la mia fede. Non stiamo lì a dire: ecco, non so se credo, se non credo, se la mia fede è grande, se la mia fede è piccola, perché tante volte noi pensiamo che la nostra fede è troppo debole, troppo fragile, troppo piccola. Ma partiamo, dai, dai, partiamo da quello che abbiamo. Per quanto poca, per quanto misera, Gesù dice: ecco, se aveste fede quanto un granello di senape, è talmente piccolo il granello di senape. E quindi partiamo da lì e diciamo: aumenta la mia fede. C'è già la mia fede. Sarà debole, sarà fragile, si scontrerà con la mia miseria, con i miei limiti, ma c'è. Allora avvenga a noi secondo la nostra fede. E quindi ripetiamoci. Signore, io non so come posso affrontare questa situazione, ma credo che con te posso farcela. Aiutami, aumenta la mia fede. Allora questo ci aiuta. Ecco, non nel piangerci addosso o nel vedere solo il limite di quello che può essere la nostra fede. E si aprirono i loro occhi. Ma Gesù, lo sappiamo, raccomanda loro: non ditelo in giro, badate che nessuno lo sappia. Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Vediamo quindi che Gesù non cerca la pubblicità, non cerca la fama, non cerca le prime pagine, diremmo oggi, o che si venga a sapere tutto di lui sui social, o che la fede venga sbandierata. Ah, o le cose straordinarie vengano sbandierate a destra e a sinistra. Ormai noi vediamo che anche la fede, anche le cose della fede, le cose della Chiesa vengono discusse un po' da tutti, anche da gente che magari non ne sa più di tanto. Allora, ecco, che il Signore apre i nostri occhi. E subito dopo vediamo, appena usciti i due ciechi, sembra di essere un po' dal dottore, in fila dal dottore. Tutti che vanno a vedere da Gesù di essere guariti dalle malattie esteriori. Entra un muto, ma ci viene detto, e lo sappiamo dopo, che questo muto è muto non perché è nato, ma muto, ma perché un demonio occupa la sua parola. Un demonio gli impedisce di parlare. Quello spirito muto, anche per noi a volte, il demonio ci fa parlare troppo o male, ma a volte anche ci fa tacere. Pensiamo nella nostra vita quante volte abbiamo ferito le persone con le nostre parole, ma anche a quante volte possiamo ferire qualcuno con i nostri silenzi, quando noi magari non rivolgiamo più la parola a qualcuno e sappiamo che feriamo quella persona, soprattutto se ci è vicina e ci vuole bene. Allora ecco lo spirito muto dal quale Gesù ci libera. E dobbiamo avere davvero fiducia che la parola di Cristo scioglie la nostra lingua. La parola e la potenza della parola di Cristo libera anche la nostra capacità di amare, di andare oltre alle nostre arrabbiature e a quello che può essere anche il nostro diritto anche di essere arrabbiati e di non rivolgere per un po' la parola agli altri, ma ecco, che non facciamo soffrire le persone quando non siamo capaci di deciderci. Ecco che tergiversiamo, tiriamo lungo, non ci decidiamo mai. Il Signore ci invita, dite sì quando è sì e no quando è no. Ma ecco, quel silenzio non ci fa bene, non fa bene a noi, non fa bene agli altri. E non viene da Cristo, non è bene. Allora chiediamo, Signore, apri i nostri occhi. Signore, sciogli la nostra lingua, fa che possiamo lodarti. E fa che possiamo anche con la nostra parola dare gioia agli altri. Fa che possiamo sempre avere parole buone e di incoraggiamento, soprattutto con le persone che ci sono vicine. Fa che piuttosto diciamo una parola in più, piuttosto che diciamo una parola in meno, e non ci accorgiamo e non lodiamo il bene che vediamo intorno a noi.